Invitiamo la professoressa Degani, l'avvocato Tognon.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cercherò di essere sintetica nei limiti delle mie capacità, che in questo senso non sono eccellenti. Allora, dunque, io provo semplicemente a dare una serie di sollecitazioni che in parte riflettono anche i materiali che ho scelto di mettere a vostra disposizione per queste attività che sviluppiamo in questi giorni. Dico la verità, sono dei materiali che hanno una caratteristica fondamentale, anzitutto quella di essere estremamente disomogenei, e questa non è una scelta legata al fatto che io sono strutturalmente disordinata, questa è una scelta legata al fatto che in realtà, se noi dobbiamo considerare il principio di non discriminazione con riferimento in modo particolare alle problematiche di genere nel contesto comunitario, dobbiamo fare una serie di considerazioni. L'avvocato Tognon è sicuramente molto più bravo di me a presentare il sistema e la struttura antidiscriminatoria dal punto di vista dei trattati e della normativa derivata nell'Unione Europea, per cui io questa parte davvero la tratto solo propedeuticamente a crearmi una giustificazione per farvi capire il perché scelgo di dire alcune cose e il perché troverete in piattaforma alcuni materiali piuttosto che altri. Dunque, il principio di parità uomo-donna in ambito comunitario costituisce un diritto fondamentale, è un valore comune all'Unione Europea. Diciamo che forse è una delle basi fondamentali su cui si è edificata la stessa qualificazione del principio di non discriminazione in base sulla base del diritto comunitario, perché insomma l'articolo 119 del trattato originario della Comunità Economica Europea menzionava la parità di retribuzione, e questo probabilmente rappresenta proprio il primo step fondamentale con cui le istituzioni comunitarie si sono poste una qualche attenzione a una questione di parità. E questa questione di parità riguardava proprio la questione della parità retributiva tra uomini e donne, e questo è, come dire, un dato storico ma anche un dato politico estremamente importante, perché dà conto di un elemento assolutamente scontato nel dato storico, ma purtroppo anche consolidato nel dato storico, che è quello della persistenza di comunque ambiti di discriminazione di genere dal punto di vista sostanziali che ad oggi trovano un'estrema difficoltà ad essere rimossi. Vi do solo un dato per farvi capire di che cosa si parla. Nell'ultimo rapporto, anzi relazione, sulla parità uomini-donne, che è un atto che la Commissione redige su base annuale, il gap retributivo tra uomini e donne ad oggi è del 17,8%. Non è un gap proprio irrilevante, è un gap piuttosto consistente se si tiene conto di un altro dato, che però va letto in una maniera adeguata, che è quello che i paesi comunitari registrano da un 15 anni a questa parte un trend crescente nell'occupazione femminile. Ora bisognerebbe capire quanto realisticamente è crescente questo trend nell'occupazione femminile e quanto piuttosto questo dato positivo corrisponde in realtà a una progressiva riduzione, un progressivo ridimensionamento dei tassi di occupazione maschile, tale per cui per un effetto di bilanciamento in realtà c'è stato un avvicinamento sostanziale tra le posizioni quantitative delle presenze delle donne nel mercato del lavoro rispetto agli uomini. Altra considerazione andrebbe fatta se si andasse a vedere in realtà il posizionamento delle donne nei mercati del lavoro, nei diversi segmenti occupazionali dell'Unione Europea, ma di questo non mi occupo, non è questa la circostanza in cui ritengo sia opportuno occuparsi. Piuttosto quello che mi preme un pochino in questo momento di incontro con voi è darvi una serie di input sul ruolo che l'Unione Europea ha avuto in relazione alla promozione di genere e progressivamente il ruolo che l'Unione Europea ha assunto nel far proprie tutta una serie di istanze della comunità internazionale a favore della promozione e della protezione dei diritti delle donne, per cui paradossalmente da una fase propulsiva che ha avuto nello sviluppo della legislazione e nello sviluppo di politiche in materia di parità uomo-donna, oggi probabilmente si trova in realtà accodata alla comunità internazionale e ancora di più, direi, su base regionale, accordata alle attività del Consiglio d'Europa. Da qui, e inizio a giustificare il perché di quel disordine di materiali, io nella vostra piattaforma ho pensato di inserire alcuni documenti che appunto hanno questo carattere disomogeneo, ma che secondo me danno conto un po' delle diverse movimentazioni che ci sono attorno ai temi della promozione dei diritti delle donne a livello comunitario, ma direi a livello europeo. Anzitutto vi ho inserito la strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, che è un documento della Commissione, è una comunicazione della Commissione con la quale si dà un pochino conto di quella che è la progettualità politica a fronte di tutta una serie di aree di criticità che vengono messe in luce. E qui mi soffermo un attimo, perché è un dato abbastanza importante capire che queste aree di criticità dal punto di vista dell'effettività della normativa e di un'implementazione concreta delle politiche che derivano da questa normativa tocca il criterio della pari indipendenza economica tra uomini e donne. Già questo, io non so se sia un errore di traduzione, però insomma già parlare di pari indipendenza economica a me fa un pochino drizzare le orecchie, perché in realtà il problema dell'indipendenza economica non si pone come problema di parità di indipendenza economica, si pone come problema di indipendenza economica, concetto diverso. Casomai c'è un problema di parità retributiva per lo stesso lavoro a lavoro di pari valore. C'è un problema di parità di accesso alle sedi collegate a processi decisionali che ancora sono estremamente escludenti delle donne. C'è un problema di dignità, integrità e tutela dei diritti della donna in relazione al tema della violenza, e c'è un problema di parità tra donne e uomini nelle azioni esterne. Allora, diciamo che se tutta la questione collegata al problema della parità retributiva, perciò al problema dell'indipendenza economica, del trattamento nel mondo del lavoro secondo equità, eccetera, così come della parità nel processo decisionale, soprattutto i primi due ambiti, appartengono alla dimensione dell'azione comunitaria e dell'Unione Europea in senso tradizionale, altra questione riguarda invece l'attenzione che oggi l'Unione Europea riserva ai temi della violenza nei confronti della donna e alle attività a sostegno della parità tra uomini e donne nelle azioni esterne. E qui mi soffermo un attimo, perché vorrei dire una serie di cose, perché quel movimento di cui facevo accenno prima, cioè il fatto che oggi l'Unione Europea si trova in qualche maniera a inseguire le attività della comunità internazionale, in modo particolare degli organismi del sistema delle Nazioni Unite che si occupano della promozione dei diritti umani, e dei diritti umani delle donne in particolare, e del Consiglio d'Europa, qui si evince in maniera assolutamente forte. Oggi l'Unione Europea, da un numero di anni assolutamente esiguo, comunque con delle attività del tutto significative nei limiti del proprio mandato, si sta occupando in maniera forte del tema della violenza nei confronti delle donne, con particolare riferimento a quelli che sono gli spazi che il mandato gli permette operativamente di fare. Allora, c'è un ambito su cui l'attività comunitaria in questi anni, con riferimento ai temi della violenza nei confronti della donna, e parlo di temi collegati alla violenza nei confronti della donna, si è occupata in maniera forte, il primo dei quali, forse il più significativo, anche perché era quello che aveva probabilmente dal punto di vista normativo più bisogno e che lasciava più margini di azione, riguarda dentro dentro lo spazio giustizia, libertà e sicurezza il tema della tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, ambito su cui l'Unione Europea ha non solo legiferato in più momenti, l'ultimo dei quali è l'adozione di una direttiva di recentissima adozione, è del 2011, che andrà di fatto a sostituire la precedente decisione quadro del 2002, che è alla base della nostra normativa di diritto interno, insomma, in materia di contrasto alla tratta e gravi forme di sfruttamento. Ci sono poi a corredo di questa normativa tutta una serie di attività politiche e direi comunque di accompagnamento dello sviluppo delle politiche che in modo particolare la Commissione europea ha predisposto su questo versante della lotta alla tratta e alle gravi forme di sfruttamento sessuale. C'è poi un ambito di intervento specifico che riguarda più direttamente il tema della violenza nei confronti delle donne, con particolare riferimento al tema della violenza domestica e con particolare riferimento a tutte quelle pratiche che vengono annoverate nella definizione internazionale data dalla Dichiarazione sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne delle Nazioni Unite del 1994 alle cosiddette pratiche tradizionali che affliggono lo stato di salute fisica e mentale delle donne, annoverabili nell'ambito della violenza nei confronti della donna. Per parlarci in altri termini, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, poligamia, eccetera. Su questo ambito c'è un interesse da parte dell'Unione Europea piuttosto forte, che in questo momento, da un certo numero di anni, 3-4 anni, sta producendo parecchi documenti in questo senso. Questa materia è ovviamente collegata ad una dimensione cruciale della condizione femminile in questo momento, che è all'attenzione delle istituzioni comunitarie, che è la questione del trattamento, tra virgolette, delle donne migranti, cioè come declinare il problema della parità di genere nel contesto plurale e variegato della migrazione femminile nel quadro comunitario. Il quadro comunitario dal punto di vista della migrazione femminile è un quadro assai variegato. Noi siamo un paese che riceve soggetti migranti che provengono da paesi comunitari, da paesi extracomunitari provenienti dal continente asiatico, dal continente africano e dal continente sudamericano, eccetera. Per cui in qualche maniera noi raccogliamo un bacino di nazionalità e di gruppi etnici assai variegato e plurale, ma non dimentichiamoci che il primo gruppo di soggetti stranieri che abitano il nostro territorio nazionale oggi sono le persone di cittadinanza rumena, che sono presenti nel nostro territorio nazionale con oltre 1 milione di presenze. Per cui in realtà, come dire, nel contesto europeo e nel contesto nazionale il problema del, come dire, della declinazione del principio della parità di genere dal punto di vista delle problematiche di cui sono portatrici le donne migranti ha un versante che riguarda la condizione della donna migrante comunitaria, per lo più proveniente dai paesi dell'est, per tutta una serie di problematiche specifiche, piuttosto che le donne che invece provengono da contesti nazionali, contesti culturali, contesti etnici, contesti di minoranze, altri per lo più provenienti dall'Africa, dove talune differenze implicano o possono implicare degli interrogativi o dei processi di rivisitazione o comunque di accomodamento, aggiustamento, declinazione del principio di parità, che nell'ambito del paradigma diritti umani, lo sottolineo 100 volte perché questo è un passaggio operativamente difficile, tra virgolette, da tradurre, bene, questo passaggio deve in qualche modo andare a conciliare quelli che sono i diritti di queste minoranze con lo specifico diritto fondamentale collegato al principio della parità uomo-donna. Questa cosa non è automatica, non è semplice. La conciliazione tra rivendicazione dei diritti delle minoranze e riconoscimento della specificità femminile all'interno di questi, di alcuni di questi contesti, è piuttosto problematica ed è una delle questioni su cui io in qualche modo mi sono permessa di sollecitare la vostra attenzione, permettendomi di mettere nella raccolta di materiali che avete questo pezzo su diritti umani, multiculturalismo e dimensione di genere, proprio perché ritengo che nell'ambito della riflessione sulla diversità ci sia in qualche maniera una diversità di genere in relazione allo specifico di taluni gruppi, che è altra cosa rispetto alla diversità di genere di cui possiamo essere in qualche modo portatrici noi. Oltre a questa comunicazione della Commissione che costituisce la strategia per la parità 2010-2015, che è un bel documento di sintesi perché è un documento strutturato in maniera tale da mettervi in luce tutti quelli che sono una serie di passaggi di policy che sono estremamente interessanti, che hanno un orientamento immediatamente problem solving, cioè sono degli scenari di politiche, scenari di intervento. Io mi sono permessa di inserire nella vostra piattaforma un altro documento che è una risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne. Perché? Perché questo è un atto del Parlamento europeo sul tema di cui vi facevo accenno prima, in cui si vede tantissimo come le istituzioni comunitarie si trovino in questa fase a inseguire l'imprinting che invece la comunità internazionale dà su alcuni settori di policy che riguardano la promozione e la protezione dei diritti delle donne. Ad ulteriore rafforzamento di questa mia visione delle cose, ma non credo di peccare di personalismo, credo che sia uno scenario abbastanza obiettivo, ho messo l'ultimo atto del Consiglio d'Europa, che è la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Qui è molto interessante il titolo e quello che il titolo sottende, perché ovviamente io il PowerPoint lo faccio per niente, perché qui dunque questa Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica assume implicitamente che la violenza domestica non è un fatto che riguarda solo le donne, perché autori e vittima di violenza domestica in questo testo possono essere anche gli uomini, nel senso che c'è una distinzione assolutamente evidente tra il problema della prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti della donna, per cui attività di prevenzione, attività di contrasto e attività di repressione, obbligo di criminalizzazione di tutta una serie di condotte ai sensi di questo trattato, che è molto bello, e poi per quanto riguarda la violenza domestica tutto uno scenario di condotte e di interventi che possono riguardare anche gli uomini e anche i minori. Questo ve l'ho messo perché è un trattato dell'11 maggio 2011, assolutamente recente, è una perla dal punto di vista della tutela dei diritti umani, delle persone che sono vittime di violenza, che ovviamente solo al 99,9 periodico le donne, ma non escludiamo gli uomini, quantomeno perché sono previsti nel trattato. E chiudo dicendo che inserisco anche in questa mia lista di documenti l'ultima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tratta, e la inserisco perché è intanto perché trovo estremamente strano, anche se si giustifica dal punto di vista tecnico, che l'Unione Europea legiferi nei termini in cui l'ha fatto in questa direttiva, in un certo senso a riguardo di questa materia, quando invece nella comunità internazionale c'è una tensione e una riflessione in questo momento su questa questione che va in un'altra direzione. Tuttavia, va dato atto e merito al legislatore comunitario di aver aggiornato la qualificazione della condotta della tratta, prendendo atto di alcuni comportamenti collegati al grave sfruttamento che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Faccio riferimento in modo particolare all'ipotesi in cui la tratta si può delineare anche nel contesto dell'accattonaggio, ma soprattutto nel contesto dello sfruttamento delle attività illecite. Lo sottolineo perché l'aver posto tantissima attenzione in questi anni sullo sfruttamento sessuale e aver separato lo sfruttamento sessuale dallo sfruttamento lavorativo ha significato due cose: considerare lo sfruttamento sessuale qualcosa di distante dallo sfruttamento lavorativo, cioè escludere che le attività sessuali possano configurarsi come un'attività lavorativa. Questo è un punto di domanda aperto, perché il Consiglio d'Europa va in una direzione completamente lontana da questa ipotesi, insomma, prima questione. Seconda questione, perché tutta questa attenzione sullo sfruttamento sessuale ha reso oggi estremamente difficoltoso vedere lo sfruttamento lavorativo e i drammi che ci sono dietro le gravi forme di sfruttamento lavorativo. Questo l'ha voluto dire dal punto di vista della concettualizzazione, dal punto di vista dei sistemi di intervento e, per quanto riguarda il nostro dato interno, dal punto di vista di una normativa che obiettivamente, dal punto di vista penale, fa fatica a contrastare condotte che hanno una gravità e un'efferatezza del tutto analoga a quella che rinveniamo nello sfruttamento sessuale, ma che sulla base del principio di non discriminazione dovrebbero essere trattate in maniera uguale, con uguali strumenti. Di fatto questo in questo momento non si viene materialmente a realizzare. Non so ancora quanto tempo ho, ecco, allora mi sono un pochino giustificata rispetto a queste cose che ho inserito qui dentro in questi materiali. Voglio semplicemente ritornare un pochino, so due minuti, non lo so Marco, grazie. Dunque, volevo un attimo ritornare su questo tema dei diritti umani, del multiculturalismo e della dimensione di genere, per farvi capire che in quel pezzo che avete nel malloppone, quello più grande dei due, in realtà ci si interroga su alcune pratiche e ci si interroga anche in quel pezzo sulla base di un documento che non è dell'Unione Europea ma che è del Consiglio d'Europa. Allora, questo documento era, dico era perché è del 94, bellissimo, suggerisco ancora di andarlo a leggere, perché il Consiglio d'Europa talvolta, anche abbastanza frequentemente, produce degli studi ad opera di soggetti che lavorano per il Consiglio d'Europa, ma che non necessariamente peraltro esprimono l'opinione del Consiglio d'Europa, su alcune questioni che sono veramente interessanti. Questo lavoro di questo gruppo di cui parlo, del 94, era il gruppo di specialisti su migrazione, diversità culturale e eguaglianza tra donne e uomini del Consiglio d'Europa. Si tratta di un gruppo di esperti che ha operato nell'ambito di questa organizzazione dal 94 al 95 e che ha, appunto, è autore di questo rapporto sulla base del quale io mi sono permessa di costruire questo pezzo. Allora, su questo pezzo vengono, su questo rapporto, non su questo pezzo gaff clamorosa, su questo rapporto vengono sostanzialmente delineati i paletti, tra virgolette, che in qualche modo dovrebbero essere rispettati e dal punto di vista normativo e dal punto di vista delle politiche per conciliare i diritti delle minoranze e lo specifico di genere all'interno dei diritti delle minoranze. Questa è una materia assolutamente, come dire, complessa, difficile da gestire. Vi basti pensare alle polemiche che ci sono state in Francia a seguito della riforma che ha in qualche modo vietato, tra virgolette, l'ostentazione di simboli di appartenenza religiosa nei luoghi pubblici, per dirla con una formula che poi realisticamente così non è. Allora, qui ho messo, sono elencate una serie di situazioni, di circostanze concrete rispetto alle quali può sorgere e deve essere risolta una situazione di conflitto o potenziale conflitto tra tutela delle minoranze e tutela dei diritti delle donne in relazione alla presenza delle donne migranti nel territorio qui sarebbe nel Consiglio d'Europa, trattandosi di un documento del Consiglio d'Europa, ma poi queste questioni sono diventate oggetto di considerazione da parte anche dell'Unione Europea, no? Per cui a supporto di questo discorso dico che oggi c'è una categoria che in qualche modo ha cercato di integrare, seppur parzialmente sul piano giuridico, la complessità delle situazioni discriminatorie che si rinvengono in capo al genere quando il genere incrocia, tra virgolette, altre specificità che a loro volta sono specificità di discriminazione o possono generare situazioni di ulteriore discriminazione. È la famosa categoria della discriminazione multipla, incrociata o composta. Non sono esattamente assimilabili queste tre categorie giuridiche, qui ne faccio solo menzione rapidamente per dire che peraltro tale forma di svantaggio composto ha trovato una specifica declinazione nella Convenzione sui diritti per le persone con disabilità, che è ad oggi l'unico trattato che la considera in maniera settoriale. Questo anche, come dire, a manifestazione concreta del fatto che anche gli strumenti sui diritti umani sono l'esito del tempo in cui vengono adottati. Se noi andiamo a guardare la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, non ci possono essere tracce delle cose che vi ho detto ora, perché è una convenzione del 79, dove lo specifico femminile, più che emergere, veniva assolutamente ricondotto ad una tensione emancipatoria che era il prodotto logico della battaglia per la parità, laddove parità voleva dire negare tutela e negare anche mainstreaming, perché in quel momento in realtà l'istanza era un'istanza collegata a un'idea di emancipazione in cui la tensione era quella di ancorare la condizione della donna allo status raggiunto dall'uomo. Ok, allora io vi chiedo scusa, credo di aver oltrepassato il mio tempo massimo.